O Vergine Immacolata, prega per noi. Benvenuti a questo sesto dei sabati mariani dedicati in quest'anno sacerdotale alle figure sacerdotali mariane ieri e oggi. Oggi tiene la lezione il padre Mario Peruzzo, frate minore conventuale, parroco della Basilica dei Santi Dodici Apostoli di Roma, licenziato in Mariologia alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum, dove sta espletando la sua ricerca dottorale per la specializzazione in Mariologia. Egli ci presenta l'insigne figura sacerdotale del suo confratello, morto martire ad Auschwitz, San Massimiliano Kolbe, il Cavaliere dell'Immacolata. Ricordo di avere visitato ad Auschwitz la cella di San Massimiliano Kolbe, dove ancora un lumicino sempre arde, una piccola cella da dove è stato tratto al martirio. In sostituzione ce ne parlerà il padre Mario, di un papà di famiglia. Ma non dico l'impressione profonda, indelebile, che lascia una simile visita. Siamo alla vigilia dell'incontro domani del Papa alla Sinagoga di Roma e quindi alla giornata di preghiera e di, possiamo dire, di apertura almeno con il popolo ebraico, da cui deriva anche la nostra religione cristiana. Ma la Shoah, quell'immenso genocidio che è stato perpetrato, e lì ad Auschwitz ne è ancora una testimonianza irrefragabile, sia l'edificio, sia le foto, sia tutto. Ad Auschwitz possiamo dire la Shoah ha toccato il vertice, dove hanno distrutto innumerevoli creature innocenti. Ecco il nostro parroco che ci parla di questa figura attualissima in campo mariano, grande precorritore e grande iniziatore. Il benvenuto a te, padre Mario, che sei il parroco nostro, un cordiale benvenuto di accoglienza, e a te la parola.
Avete sentito vari oratori in questi sabati, oggi sentite un'altra piccola voce. Ecco, io mi sono chiesto che cosa vado a dire. Ecco, ho la pretesa di suggerirvi qualche cosa, qualche valore che possa aiutarvi a vivere la vostra vita, la vostra vocazione. Noi possiamo lasciarci vivere oppure veramente mettere, ecco, un qualche cosa che possa dare significato, slancio alla nostra vita. Ecco, è importante cogliere una fiammella e porla nel nostro cuore. Se fosse possibile, poi, con l'aiuto del Signore, falla crescere, falla diventare un fuoco, che tutto trasforma, che tutto, vorremmo dire, abbellisce. Ecco. E allora vediamo questa persona, Massimiliano Maria Kolbe, che nasce l'8 gennaio 1894. I suoi genitori gli danno il nome Raimondo, quindi è Raimondo Kolbe. Nasce a Dunskawola, presso Lodz, in Polonia. Quando è bambino è vivace, però si sente attratto dal Signore, ad amare anche la Madonnina della sua chiesa parrocchiale. E un giorno, rimproverato da sua madre, ma che sarà di te? Ecco, magari lui pensava che può venire fuori da questo ragazzo così vivace, così un po' che non sapeva trattenersi, ecco. E va a pregare davanti all'altare della Madonna. Veniamo a sapere dopo la sua morte che gli è apparsa la Madonna, gli ha offerto due corone, una bianca e una rossa, e gli ha chiesto quale vuoi. E lui dice tutte e due. Ecco, vedete il ragazzino vivace, irrequieto, ma anche buono. Ecco, parleremo di Padre Kolbe allora. Vorrei prima fare una piccola scheda, perché qualcuno di voi certamente conosce la vita, ma richiamarla magari a coloro che non l'hanno presente. Entra giovane nell'ordine dei frati minori conventuali a Leopoli. Il 4 novembre 1910 inizia il noviziato e prende il nome di Massimiliano. Due anni dopo è qui a Roma per iniziare gli studi, prima filosofici alla Gregoriana, poi teologici presso l'Istituto Internazionale dell'Ordine, che era San Teodoro, in via San Teodoro, qui in fianco al Palatino. La fondazione del movimento Milizia dell'Immacolata lo vedremo dopo. Il 28 aprile 1918 viene ordinato sacerdote nella chiesa di Sant'Andrea della Valle. E in Sant'Andrea della Fratte celebra la prima messa davanti all'altare della Madonna Miracolosa. Circa un anno dopo, il 29 luglio 1919, dopo aver conseguito il dottorato in teologia, ritorna in patria, in Polonia, e lì incomincia la sua attività, segnata da pause piuttosto lunghe per curarsi. Perché? Perché, come tanti altri giovani di quell'epoca, anche lui ha la malattia della tubercolosi. Inizia a diffondere il movimento, ha l'approvazione, comincia con una rivista e nel 27, quindi quasi, diciamo, 8 anni dopo, fonda Niepokalanov, la città dell'Immacolata, vicino a Varsavia. Di queste città dell'Immacolata ne fonderà due, una nel 27 e una nel 30 in Giappone, perché appena avviata questa città parte missionario in Giappone. Veramente lui pensava a girare tutto il mondo, ma realizza questa. 6 anni dopo, nel 1936, viene richiamato in patria perché Niepokalanov è cresciuta, ma non ha una sua caratteristica. E allora si rivolgono a Padre Kolbe perché dia una caratteristica a questa città, una sua struttura. E Padre Kolbe lavora intensamente gli ultimi anni. Sapete che muore nel 41 e nel 41 termina la sua vita. Prima viene incarcerato in febbraio, 17 febbraio, al Paviak di Varsavia, poi in maggio viene definitivamente deportato a Auschwitz. Fine luglio entra nella cella della morte insieme ad altri 9 il 14 agosto del 41 muore. Ecco, queste sono date così, fredde, ma pensiamo alle esperienze di questo frate. L'esperienza del campo di concentramento, un po' ricordata da padre Toniolo. Ebbene, lui ha creduto nella sua missione e si è lasciato guidare. Il 15 viene bruciato, il suo corpo viene bruciato e le ceneri vengono sparse. Il 17 ottobre 71 viene beatificato da Paolo VI qui a Roma. Il 10 ottobre 82 viene dichiarato santo da Papa Giovanni Paolo II con il titolo di martire. Cogliamo qualche cosa allora che ci possa aiutare. Innanzitutto il titolo. E allora ci domandiamo, chi è San Massimiliano Kolbe? Innanzitutto è un francescano conventuale, un missionario, un apostolo mariano, un giornalista, un teologo, un cavaliere dell'Immacolata, un martire, un protettore di questo difficile secolo, un apostolo della cultura dell'amore. E i titoli, potremmo continuare con questi titoli. Ecco, abbiamo scelto Cavaliere dell'Immacolata. Il termine evoca una cultura militare a cui padre Kolbe era molto vicino. Suo desiderio, se non fosse entrato nell'ordine francescano, era quello di fare la carriera militare, difendere la propria patria dagli invasori. Lo indica anche questa cultura militare, lo indica anche il termine milizia dell'Immacolata, il movimento che lui fonderà. Ma cavalieri indica anche un ideale di vita, pensiamo alla cultura medievale. E in questo ideale dobbiamo vedere un po' i valori dell'Immacolata. Coglie l'aspetto mariano della fede del cristiano. Padre Kolbe è stato un folle innamorato dell'Immacolata. La vedeva in ogni momento della propria vita ed è vissuto illuminato dalla sua luce. C'è anche un secondo aspetto. Dopo il dogma dell'Immacolata, siamo nel 1854, ecco, padre Kolbe scrive che bisogna impegnarsi per una seconda pagina gloriosa della Chiesa, vivendo la forza e l'ispirazione che questo dogma esprime. Allora, a me pare bello vedere innanzitutto un aspetto, ed è l'amore. Perché? Perché padre Kolbe, attraverso la sua azione mariana, ha vissuto l'amore e lo ha vissuto in maniera forte, grande. Ecco, non dobbiamo pensare che ha concluso la sua vita con un gesto di follia. Ecco, se noi leggiamo i suoi scritti, le sue lettere, le sue conferenze, vediamo che è una tensione costante della sua vita, amare. E penso che questo primo input sia importante anche per noi, per la nostra vita. Ecco, essere testimoni dell'amore. Non fantasticando, concretamente, nella nostra comunità, nella nostra famiglia, nel nostro lavoro, nei nostri piccoli impegni, ecco, apostoli dell'amore, bruciare d'amore. Ed è importante quella frase, solo l'amore crea. Padre Kolbe scrive, l'odio divide, separa, distrugge, mentre al contrario l'amore unisce, dà pace, edifica, solo l'amore crea. E allora, ecco, vorrei dire una parola su questo. Naturalmente Massimiliano avverte subito che centro, senso, scopo della sua vita è Dio, il cui volto di Padre ci è rivelato in Gesù. Da questo Dio che è amore, Massimiliano si sente personalmente e incondizionatamente amato. E naturalmente questo non è un sentimentalismo in lui, ma guidato da Maria, alla scuola di Maria, ecco, percorre questa strada. Scrive alla mamma nel giugno del 1941: «Mia amata mamma, da me va tutto bene. Amata mamma, stai tranquilla per me e per la mia salute, perché il buon Dio c'è in ogni luogo e con grande amore pensa a tutti e a tutto». Ecco, scriveva questo in un campo di concentramento. Io tante volte mi sono chiesto, se fossi stato io al suo posto, cosa avrei scritto? Ecco, le parole non ci mancano quando i problemi sono grossi, no? Ma magari noi avremmo sottolineato ciò che mancava. Ecco, la schiavitù, il disprezzo dell'uomo che c'era, l'annientamento dell'uomo in quel luogo. E invece lui, ecco, vede l'amore di Dio. Vive anche in quel luogo questa presenza della provvidenza attraverso l'Immacolata. Una testimonianza di un frate italiano morto nel 2005, padre Luigi Faccenda, fondatore dell'Istituto delle Missionarie e dei Missionari dell'Immacolata, ecco, dice così: «Ecco perché ammiro e amo San Massimiliano Kolbe e confido nella sua celeste protezione. Egli mi ha aiutato a riscoprire il volto vero di Cristo, di Maria, dell'uomo e della Chiesa. Rispondendo alle istanze di questi nostri tempi, così tormentati dall'errore, dall'odio e dal maligno, per cui se trovo ancora la forza di vivere e soffrire, di testimoniare e operare, è perché ho incontrato un giorno quest'uomo sui miei passi e mi ha conquistato alla sua stessa causa, la causa dell'amore, della pace, della speranza, della coerenza». Ecco, è un po' un'introduzione, se vogliamo, ma mi pare che sia bello, ecco, scoprire questi punti forza. E allora, prima di parlarvi di uno in particolare, vi parlo di tre amori di padre Massimiliano Kolbe. Innanzitutto la Chiesa. Come francescano, padre Kolbe ha amato con grande amore e fedeltà la Chiesa, presentandola in tutta la sua grandezza e santità. Al suo carnefice, che gli chiede chi egli sia, quando si presenta alla fine del luglio 1941 per sostituire uno che era stato scelto, Francesco Gajovenic, e che aveva così amaramente pensato e salutato alla propria famiglia, alla moglie, ai suoi figli. Ecco, al carnefice risponde: «Sono un sacerdote cattolico», sottoscrivendo con questa risposta la sua condanna. Ecco, mi pare che sia bello ricordare il motivo della sua morte in questo anno sacerdotale. Vivere, ecco, questa scelta, questa vocazione. Risuona in questa frase: «Sono un sacerdote cattolico», la confessione degli apostoli, dei martiri, dei santi. Qui siamo in una terra di martiri. Ecco, pensiamo a quante persone hanno dato la loro vita per la propria fede. Ecco, noi saremo capaci di ripetere questa offerta, questa fedeltà. E allora questi apostoli, questi martiri, senza paura di perdere la vita, hanno apertamente dichiarato la loro identità di figli della Chiesa. E come tali hanno vissuto, hanno operato e sono morti. Tutta la vita, se ben considerata, fu spesa, tutta la vita di Padre Kolbe, fu spesa per la Chiesa. La sua obbedienza, il suo lavoro, la sua teologia, la sua ortodossia, il suo zelo missionario, senza limiti o restrizioni di confini. Era proprio, vorremmo dire, la persona che aveva il mondo come confine. L'Immacolata. San Massimiliano ha amato la Madonna, l'ha presa come madre e ne ha fatto l'ideale della sua consacrazione. Questo sarà il tema che svilupperemo. Vorrei però accennare all'amore per l'uomo. Ecco, Padre Kolbe ha amato l'uomo, ha amato i confratelli, anche quando lo facevano soffrire. Ed è interessante leggere le conferenze, quando nella sua numerosa comunità, pensate che lui aveva una comunità nel 38-39 di oltre 500 frati, quindi non è facile governare una comunità di oltre 500 frati. Alla fine, quando viene incarcerato, erano sui 900 frati che vivevano in epoca Lanova. Era una città. Eppure, ecco, che lui riesce con amore, chiamava tutti i figli e cercava un rapporto singolo con ognuno. Ecco, lì proprio si è prodigato. Ha vissuto la paternità del sacerdote verso i propri confratelli. Ecco, Padre Kolbe ha amato l'uomo ed è per salvare l'uomo che egli azzarda a chiedere la propria uccisione al posto del padre di famiglia, la sostituzione dell'uomo già scelto. È per salvare l'uomo che scende nel bunker della fame, dove altri condannati hanno bisogno della parola di conforto e devono essere invitati a perdonare prima di lasciare al mondo quel corpo che è ridotto ad una larva. Ecco, Padre Kolbe non ha amato soltanto Francesco, ma ha amato anche gli altri 9. E per salvare l'uomo che egli aveva detto un giorno, dicendo un po' ciò che lo sosteneva: ci sono tanti uomini infelici senza fede che offendono Dio e corrono il pericolo di eterna dannazione. Devo tendere la mano ad essi e tutti portarli a Dio per mezzo di Maria. E perché io faccia questo è necessaria la mia vita, tutto il mio lavoro, la mia sofferenza fino alla stessa morte. È per salvare l'uomo che si fa giornalista, tipografo, fondatore di 2 città consacrate all'Immacolata, viaggiatore instancabile, imprimendo alle istituzioni civili e religiose un dinamismo che non conosce soste. Lui soleva scrivere e affermare, dire ai propri confratelli, ecco, un logo, servire, lavorare, soffrire, morire. Qui sintetizzava la sua vocazione, ecco, in queste 4 parole. E ora diciamo una parola più in particolare su il movimento che lui ha fondato, Milizia dell'Immacolata. Cercherò di non soffermarmi troppo perché il tempo sta scorrendo, vedo, e non vorrei essere troppo lungo. Ma Padre Kolbe scrive in latino, ecco, alcune cose sullo statuto e poi la sera del 16 ottobre 1917, non è ancora sacerdote, ecco, fonda questo movimento mariano. Allora, che cosa voleva fare lui? Innanzitutto voleva dare una risposta. È un giovane pieno di entusiasmo, conosce un po' la Polonia, conosce un po' Roma, vede soprattutto l'aspetto anticlericale di Roma. Ricordiamo che c'erano le processioni dei massoni che, ecco, ormai pensavano di annientare il Vaticano. Ecco. E padre Kolbe soffre per questo anticlericalismo, per questa arroganza dei massoni, governavano Roma, insomma. E allora lui pensa che con Maria, ecco, tutti gli errori possono essere vinti. E si riferiva a quell'antifona dell'ufficio: tu sola tutte dissipasti le eresie dell'intero mondo. E un po' alla Genesi, guarda, con quella traduzione: ella schiaccerà la tua testa. La traduzione della Vulgata che lui conosceva. Allora, in questo movimento lui vede una visione globale di vita cristiana sotto forma nuova. Ecco, questa espressione la colgo da un suo scritto. Ecco, sono qui raccolti i suoi scritti, quelli diretti, diciamo, non le conferenze che sono state pubblicate a parte, perché delle conferenze abbiamo degli appunti dei religiosi, non abbiamo degli appunti suoi. Ecco. È uno stile, un metodo di vita. 1917, pensiamo un po', siamo durante la guerra, anni brutti, difficili. Non so se voi avete avuto occasione di leggere qualcosa. La prima grande guerra con la seconda grande guerra sono state guerre terribili. Ebbene, 1917 abbiamo la rivoluzione russa, ma abbiamo anche le apparizioni a Fatima. Questi due motivi poi vengono uniti. Abbiamo già detto che la sera del 17 ottobre 1917, ecco, nasce questa Milizia dell'Immacolata, poi Pia Unione Associazione, oggi è Associazione Pubblica Internazionale di Fedeli, la cui spiritualità consiste nel vivere la totale consacrazione all'Immacolata per aggiungere sul suo esempio una più perfetta unione con Cristo e collaborare con lei all'estensione del Regno di Dio nel mondo. Quindi c'è una santificazione personale, ma anche una spinta apostolica, missionaria, una spinta, vorremmo dire, irrefrenabile. In questo caso vediamo che la missionarietà di ogni battezzato viene interpretata in maniera straordinaria dal padre Kolbe. Quindi il fine di questa Milizia dell'Immacolata è contribuire alla conversione e alla santificazione di tutti. L'ideale di padre Kolbe è difficile dirlo, perché non è soltanto un aspetto mariano della propria vita, come diremo dopo, ma in padre Kolbe abbiamo un vero carisma mariano. E padre Kolbe diceva che si può capire soltanto mettendosi in ginocchio. Non l'avrebbe mai capito chi non avrebbe avuto l'umiltà di chiederlo in ginocchio allo Spirito Santo. Un suo scritto: dirò francamente che non è facile comprendere il nostro ideale, e ancora più difficile è approfondirlo, o piuttosto lo possiamo approfondire sempre di più e conoscere in modo sempre più esplicito, ma non potremo mai esaurire la sublime profondità. Quindi è un qualche cosa che, ecco, si perde nel mistero di Dio. Io qui ho fatto vi riporto due passi, perché dopo li commento brevemente. L'Immacolata, ecco il nostro ideale. Lo prendo da un articolo del 1936. Avvicinarsi a lei, rendersi simile a lei, permettere che ella prenda possesso del nostro cuore, di tutto il nostro essere, che ella viva e operi in noi e per mezzo nostro, che ella stessa ami Dio con il nostro cuore, che noi apparteniamo a lei senza alcuna restrizione, ecco il nostro ideale. Irradiare nell'ambiente, conquistare le anime a lei, in modo tale che di fronte a lei si aprano anche i cuori dei nostri vicini, affinché ella estenda il proprio dominio nei cuori di tutti coloro che vivono in qualunque angolo della terra, senza riguardo alle diversità di razza, di nazionalità, di lingua, e altresì nei cuori di tutti coloro che vivranno in qualunque momento storico sino alla fine del mondo. Ecco il nostro ideale. Inoltre, che la sua vita si radichi sempre di più in noi, di giorno in giorno, di ora in ora, di momento in momento, e ciò senza alcuna limitazione. Ecco il nostro ideale. Ancora, che questa sua vita si sviluppi nello stesso modo in ogni anima che esiste e che esisterà, in qualsiasi tempo. Ecco il nostro ideale. Il secondo testo ci indica un po' una via che diremo che è di umiltà e di abbandono, di svuotamento, ma a me è sembrata altrettanto importante. Lasciarsi condurre, ecco, sono queste due parole che mi hanno colpito. Lasciarsi condurre dallo Spirito Santo, lasciarsi condurre nella pazienza, nell'amore, dalla divina provvidenza, lasciarsi condurre nelle cose che non sono di tuo gradimento, lasciarsi condurre dalla misericordia divina, dall'Immacolata, lasciarsi condurre attraverso l'Immacolata e allora farsi tantissimo bene. E allora farai, scusate, tantissimo bene, renderai a Dio il massimo grado di gloria per mezzo della salvezza delle anime. Ecco, mi è sembrato importante questo secondo passo, che prendo dagli scritti giovanili soprattutto, ma che poi vediamo nei suoi scritti che è una costante. Va contro un po' il nostro protagonismo della nostra cultura, va contro l'attenzione all'uomo, alla donna, sviluppata anche nelle nostre comunità religiose, magari facendo saltare qualcosa dell'obbedienza, di qualche altro voto, diremmo. Perché? Bisogna avere rispetto della persona, bisogna avere attenzione al confratello, cioè all'umano. E così abbiamo forse un po' sovvertite le cose. Ecco, Padre Kolbe dice, ecco, questa fiducia, questo abbandono, questo lasciarsi condurre. E dice che è una via per diventare grandi santi. Quindi, ecco, io ho voluto così ricordarvelo, perché ha fatto bene a me e penso che faccia tanto bene anche a voi. Ecco. Allora, invece che stare qui in una puntigliosa difesa oppure esaltazione di cosa è il proprio della Milizia dell'Immacolata, cioè che cosa distingue questa associazione internazionale dei fedeli da tutte le altre associazioni mariane, cogliamo invece ciò che è la ricchezza profonda, che non toglie nulla, come avete sentito nel secondo passo, al mistero della Trinità, a Cristo, alla divina provvidenza, alla gloria di Dio, solo che noi arriviamo a questo attraverso l'Immacolata. Allora, visione globale di vita cristiana, di vita religiosa, in forma nuova. Padre Kolbe esorta tutti ad accogliere Maria nella propria vita, confidando illimitatamente nella sua intercessione materna. Ecco, è bello ricordarlo perché? Perché dal Vaticano II ci sono ancora quelli che dicono che ormai è finita l'era mariana. Bisogna andare a Cristo, è la parola di Dio che bisogna avvicinare. E vedono tutto ciò in contrasto a una via mariana. Papa Paolo VI, in visita al santuario di Bonaria, afferma che ogni cristiano è mariano. E noi che siamo reduci dal mistero del Natale, dal mistero dell'Incarnazione, vediamo come, ecco, il mistero cristiano ha questa presenza. Innanzitutto, accogliendo Maria nella sua spiritualità, il credente evita il pericolo del monofisismo. Gesù è vero figlio di Dio, ma è anche vero uomo. Perché? Perché ce lo dice per primo, con tutta probabilità, insomma, l'Apostolo Paolo, negli scritti che noi conserviamo. L'Apostolo Paolo nella lettera ai Galati scrive che il figlio di Dio, venendo nel mondo, è veramente nato da donna. Galati 4:4. Nei Vangeli dell'infanzia si legge che i pastori trovarono Maria, Giuseppe e il bambino deposto in una mangiatoia. I magi, dopo il lungo viaggio, videro il bambino con sua madre. Ecco, io penso che questa unità tra madre e figlio sia importante. E non possiamo noi dire tagliamo, dividiamo. Chi è più importante? È il bambino. E allora ignoriamo la madre. Penso che il mistero cristiano, soprattutto il mistero dell'Incarnazione, è questo. Lo abbiamo ricordato anche nella messa della maternità, il 1 gennaio. La preghiera dopo la comunione dice che Maria è madre del Cristo e di tutta la Chiesa, quindi madre del capo e del corpo mistico. Facendo un piccolo passo, ecco, vedendo soprattutto la tipologia di Maria come Chiesa, possiamo dire che ogni uomo nasce alla fede nel grembo di Maria, che è il grembo della Chiesa. Ce lo ricorda il Vaticano II. Ella ha dato alla luce, si legge nel Lumen Gentium, un figlio che Dio ha fatto il primogenito di una moltitudine di fratelli, cioè dei fedeli, e alla cui nascita e formazione ella coopera con amore di madre. Ecco, questa unione, ecco, mi pare di vederla anche sul Calvario, nelle parole di Cristo rivolte a Giovanni: ecco tua madre. Possiamo scorgere l'invito di accogliere Maria come madre nella nostra vita, una maternità che Maria continua a esercitare anche nella gloria. Una citazione un po' più lunga, ma mi sembra importante, ecco, portarla tutta, sono 6 righe. Questa maternità di Maria nell'economia della grazia perdura senza soste dal momento del consenso prestato nella fede al tempo dell'Annunciazione e mantenuto senza esitazioni sotto la croce fino al perpetuo coronamento di tutti gli eletti. Difatti, assunta in cielo, ella non ha deposto questa missione di salvezza, ma con la sua molteplice intercessione continua ad ottenerci i doni della salvezza eterna. Nella sua materna carità si prende cura dei fratelli, del figlio suo, ancora pellegrini e posti in mezzo a pericoli e affanni, fino a che non siano condotti nella patria beata. Ecco, è ancora la Lumen Gentium che ci dice questo. Quindi, ecco, una visione che abbraccia anche Maria. Quindi non è possibile a noi dividere un po' questo mistero. Lo abbiamo così. E così Padre Kolbe ci dice di accoglierlo, ma anche la Chiesa ci dice di accoglierlo, Vaticano II stesso, diciamo. Per Massimiliano Kolbe l'Immacolata è madre, più che mai viva e operante, che continua a generare il figlio nel cuore degli uomini, e la madre alla quale si dona totalmente, si consacra, si affida e affida momento per momento il proprio e altrui cammino di conformazione a Cristo. Al tempo stesso padre Massimiliano vede in Maria la creatura umana nella quale il progetto di Dio è già pienamente realizzato. In lei la buona novella, il Vangelo, è realtà. E anche nel brano di domani, Le nozze di Cana, ecco, in questo brano possiamo vedere un po' nell'incertezza di Gesù, nella sua risposta che ci lascia un po' così pensierosi, interdetti, non la troviamo così confacente alla segnalazione di Maria. Ecco, anche in quella risposta vogliamo vedere una chiamata da una fede passare ad un'altra fede, ad una fede incipiente, ad una fede più matura. Ecco, ma Maria è presente. Allora vogliamo vedere il Vangelo concreto. Ecco, in lei vediamo la donna che accoglie la parola e la mette in pratica, senza esitazioni. Padre Colbe riconosce in Maria la più alta e perfetta delle persone umane, che riproduce in modo eminente l'immagine di Dio e quindi resa capace di amarlo con intensità incomparabile, come immacolata, senza deviazioni o rallentamenti. Maria Immacolata, ha affermato Giovanni Paolo II l'8 dicembre 1982, è archetipo e pienezza di ogni amore creaturale. Il suo amore limpido e intensissimo verso Dio racchiude nella sua perfezione quella fragile e inquinato, quello fragile e inquinato delle altre creature. La risposta di Maria è quella dell'intera umanità. E lasciando ogni approfondimento teologico, tutt'al più al dialogo, ecco, vado alla conclusione, facendo magari due cose, due brevi conclusioni che secondo me sono importanti per ognuno di noi. Dall'ammirazione passiamo alla imitazione. Tanto è vero che padre Colbe diceva che la volontà di Dio lui la conosceva attraverso la volontà dell'Immacolata. E quindi essere santi voleva dire realizzare in pienezza questa volontà. Perché? Perché l'Immacolata era, vorremmo dire, la traduzione per lui dell'azione dello Spirito Santo. Accostandosi a padre Colbe, allora, non meraviglia di scoprire che il suo anelito costante è quello di avvicinarsi a lei, cioè all'Immacolata, rendersi simile a lei, quasi identificarsi con lei, permettere che lei stessa ami Dio e tutti gli uomini con il nostro cuore. Quindi lui non fa altro che prestare, dare tutte le sue energie all'Immacolata. Questo desiderio di essere sempre più dell'Immacolata, di approfondire l'appartenenza a lei, lo ha condotto giorno per giorno a sciogliere sempre più le ali dell'amore verso Dio e verso il prossimo, diventando veramente un profeta della civiltà dell'amore, particolarmente eloquente per il nostro tempo. Ecco, si canta tanto l'amore, ma, ahimè, incominciamo un po' a vederne la mancanza. E allora facciamoci anche noi testimoni dell'amore nella nostra comunità, anche se qualche confratello ci fa soffrire, amiamolo. C'è qualcosa che non va, perdoniamo, rivolgiamo per primi la parola, facciamo in modo che regni veramente l'amore nelle nostre comunità e anche nelle nostre famiglie, anche nei rapporti sociali. quante tensioni, quanta violenza. Mi pare che il Rosarno possa essere un'espressione della nostra, ecco, società. E allora è importante questo, particolarmente eloquente nel nostro tempo. Un profeta che suscita in quanti gli si avvicinano la nostalgia del volto paterno e materno di Dio, il desiderio di partecipare in pienezza alla vita di figli. Lasciarsi condurre, quelle due parole che mi pare che possano essere un segreto di santità. Una domanda. Padre Colbe è stato principalmente un uomo di azione, pensiamo un grande organizzatore, direttore di una casa editrice, di una città convento, un missionario in prima linea, oppure è stato un mistico, un santo di altissima santità. Guardando la sua vita e leggendo i suoi scritti, si scopre una chiave di lettura della sua santità. Questa chiave interpretativa è racchiusa in due semplicissime parole che io vorrei che voi portaste a casa questa sera. Lasciarsi condurre. È possibile nella nostra società, è possibile nella valorizzazione dell'uomo, è possibile, magari di fronte al nostro orgoglio, al desiderio di realizzarsi. L'insistenza con cui San Massimiliano invita se stesso e i suoi interlocutori a lasciarsi condurre sta a indicare la consapevolezza che la salvezza e la santificazione propria e altrui è innanzitutto iniziativa di Dio ed è opera dello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita. L'uomo deve solo corrispondere, obbedire, collaborare, lasciarsi condurre, appunto sull'esempio di Maria, che all'annuncio dell'angelo rispose: «Eccomi, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola». In San Massimiliano, abbandono e azione sono due facce della stessa medaglia, dello stesso cammino di amore, per rispondere all'amore del Padre, del quale si sente continuamente avvolto. Quindi in lui non c'è opposizione. Noi normalmente nel Vangelo troviamo Marta e Maria e talvolta le vediamo un po' contrapposte. Ecco, padre Massimiliano le vede veramente sovrapposte, un'unica realtà. Se vogliamo, due facce della stessa medaglia. È facile arrivare a questo punto? Io penso di no, sapete, almeno nella mia esperienza dico di no. Non so se voi invece abbiate, magari avete bruciato le tappe e allora magari portate la vostra testimonianza, così ci sarà di conforto. Adesso noi religiosi andremo a una settimana di formazione nella provincia religiosa di Padova. E il tema, sapete qual è? È essere pellegrini, cioè raccontarsi al fratello. Non so cosa verrà fuori, ma faremo il tentativo di dialogare fra di noi. Non sarà facile, penso, ma comunque. Quindi è importante questo, anche raccontare ciò che Dio sta facendo in noi, o perlomeno che pensiamo che stia facendo in noi. Ecco. Questo movimento di abbandono, vissuto con realismo e concretezza nell'esperienza quotidiana di vita francescana, sacerdotale e missionaria, negli anni della formazione, come pure in quelli delle più incredibili imprese apostoliche e delle più gravose responsabilità, nell'esuberanza della giovinezza, come pure nella sofferenza fisica e morale, ha allenato padre Colbe alla consegna totale di sé. Un accenno a due prove in modo particolare. Lui arriva in patria, dopo un anno deve lasciare tutto perché deve andare a Zakopane a curarsi della tisi. Il provinciale gli impone per obbedienza di non parlare con nessuno della milizia dell'Immacolata. dà la direzione di questo movimento appena nato a suo fratello Alfonso, e lui tiene fede al movimento, alla consegna. Padre Alfonso, che continua a mandargli lettere dicendo: dammi qualche consiglio, cosa posso fare in questo... Lui gli risponde: ti ho già detto che il provinciale, mandandomi qui, mi ha dato una consegna di non parlare del movimento. Tu sei lì, prega l'Immacolata e fa quello che l'Immacolata ti chiede. Ecco, noi avremmo avuto questo spirito di obbedienza? È difficile, sapete, averlo. Perché? Perché, insomma, era il suo movimento, no? Eppure sa staccarsi. Ancora, nel 27 fonda questa città, convento, naturalmente poi si sviluppa, vanno lì in dicembre in una ventina, 18 fratelli e 2 re sacerdoti. Poi mettono lì il noviziato, mettono lì il seminario. All'inizio del 30, 2 anni dopo, va in Giappone. Abbandona, vorremmo dire, questa città convento appena inaugurata dal provinciale, l'abbandona per recarsi missionario in Giappone. Ecco, vedete come, ecco, un uomo di Dio vive, si lascia condurre. Noi umanamente avremo 1000 obiezioni da fare. Come? Io sono necessario qua, sono insostituibile. E al superiore che magari, ecco, ci dice: beh, potresti accogliere questa obbedienza? Che cosa rispondiamo? 1000 ragioni per non muoverci. Ecco, mi scuso per quelli che hanno la famiglia, loro avranno altre problematiche, ma ecco, è importante questo. E allora, questo lasciarsi condurre ha caratterizzato il cammino lungo tutta la vita di padre Massimiliano. Sotto l'azione dello Spirito si è lasciato trasformare in un'immagine vivente di Cristo. E così io concluderei la mia così proposta. Non perché non c'era più niente da dire, ma perché il tempo era passato.
Il nostro grazie a padre Mario, il nostro parroco conventuale, anche lui impegnato nella milizia dell'Immacolata, ma più che altro nel cambiare la società, anche la nostra società romana oggi, perché l'impegno non è solo di ieri, ma è di ogni tempo della storia e di ogni situazione che viviamo, anche a Roma. Qualche domanda al padre Mario?